Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprireste le vostre Bibbie a 1 Pietro capitolo 3. Il nostro testo per stasera sono i versetti dal 13 al 16. 1 Pietro 3 dal 13 al 16. Lasciate che vi li legga mentre affrontiamo un nuovo passo nel nostro studio. Chi vi farà del male se siete zelanti nel bene? Ma anche se dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non temete le loro intimidazioni e non vi turbiate, ma santificate il Signore Cristo nei vostri cuori, essendo sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, ma con mansuetudine e rispetto. Conservate una buona coscienza, affinché laddove siate calunniati, coloro che diffamano la vostra buona condotta in Cristo siano svergognati. Infatti è meglio, se così vuole Dio, soffrire facendo il bene che facendo il male. Il titolo di questo paragrafo particolare potrebbe essere «Le sicurezze del cristiano in un mondo ostile». Le sicurezze del cristiano in un mondo ostile. Ora, un po' di contesto per capire cos'è che Pietro sta dicendo qui. Ricordate, prima di tutto, che l'amato apostolo Pietro stava dando alcune istruzioni chiare, cruciali ed essenziali ai credenti sul come vivere in un mondo ostile. Coloro a cui scriveva, infatti, stavano affrontando persecuzioni e grandi difficoltà. Erano sotto prove pesanti, rifiutati dalla società in cui vivevano, erano così severamente rifiutati da subire, in alcune occasioni, persecuzioni ostili. E scrivendo loro vuole dargli prospettiva su questa persecuzione e su come affrontarla. In realtà ci è voluto tutto questo tempo, fino al capitolo 3, versetto 13, per arrivare al suo tema principale. Infatti, in un certo senso, tutto ciò che precede il versetto 13 dal capitolo 3 è un po' preparatorio o introduttivo. Ha iniziato, come ricorderete, identificando i cristiani come gli eletti di Dio, redenti da Gesù Cristo e poi separati per una vita santa in mezzo ad una società empia. Infatti, quello è il tema del capitolo 1:1 fino al capitolo 2, versetto 10. Quella sezione intera, in base, identifica i credenti. Iniziando dal capitolo 1, versetto 1, li definisce come gli eletti. Arrivando al capitolo 2, versetto 9, dice «Siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le sue virtù di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa». Quindi attraverso il capitolo 1 e fino al versetto 9 del capitolo 2 ha identificato il credente come l'eletto di Dio, redento da Gesù Cristo e separato per una vita santa in mezzo ad una società empia, con lo scopo di raggiungere quella stessa società con il Vangelo della salvezza. Poi, a partire dal capitolo 2, versetto 11, inizia a discutere sul conto delle relazioni che i cristiani devono avere in quella società. Identifica i cristiani, nel versetto 11, come forestieri e pellegrini. Noi siamo stranieri. Siamo viandanti. Siamo, per così dire, ultraterreni. Siamo solamente temporanei in questo mondo, non siamo residenti permanenti o cittadini permanenti di questo mondo. E quindi abbiamo il compito difficile di essere nel mondo, ma non del mondo. Di essere gli eletti di Dio, redenti da Gesù Cristo, separati per una vita santa con lo scopo di evangelizzare la nostra società e allo stesso tempo dobbiamo renderci conto che non apparteniamo realmente a questa società. Abbiamo quindi Il compito molto difficile di raggiungere un mondo minaccioso con il Vangelo della grazia salvifica. Siamo stati chiamati a vivere, come dice il capitolo 2, versetto 12, in modo tale che grazie alla nostra condotta le persone possano arrivare alla salvezza e così facendo glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quel giorno quando incontreranno il Signore sarà il giorno dove glorificheranno il Signore perché sono stati redenti attraverso la strumentalità della predicazione del Vangelo da parte di cristiani fedeli. Quindi nel capitolo 2, versetto 13, l'Apostolo inizia a descrivere tutte le relazioni umane che sono così essenziali per noi che abbiamo l'intento di raggiungere questo mondo per Cristo. Parla del nostro rapporto con il governo, parla del nostro rapporto con l'autorità, parla del nostro rapporto con il nostro datore di lavoro. Nel capitolo 3, versetto 1, parla del nostro rapporto con il nostro coniuge, marito o moglie, moglie con marito. Ed attraverso tutta quella sezione, tutto è evangelistico. Come dobbiamo vivere come cittadini sotto il governo con uno scopo evangelistico, come dobbiamo vivere come dipendenti sotto un datore di lavoro con uno scopo evangelistico e come vivere come cristiani sposati con un non credente con uno scopo evangelistico. E poi arrivando giù ai versetti dall'8 al 12 parla dell'atteggiamento generale con il quale dobbiamo vivere nel mondo che tocca a tutte le persone che incontriamo. Quindi come ho detto fino ad ora a posto una base, un fondamento, questo è chi siete e dovete comportarvi così nel mezzo di una società ostile. Ora però dice, dato che vivete in questo modo in una società ostile, queste sono le vostre sicurezze che avete quando quella società vi si oppone. Qui raggiunge il suo scopo, armare gli eletti con il giusto atteggiamento mentre affrontano un mondo ostile. Come confidare nel potere della giustizia, della rettitudine per trionfare sull'ostilità e per trionfare sulla sofferenza. Vuole che abbiamo, nonostante il fatto che siamo stranieri e pellegrini, e nonostante il fatto che siamo trattati con ostilità e con persecuzione, vuole che abbiamo ragioni per una gioia fiduciosa piuttosto che per l'allarme o l'ansia. Ora, al tempo di Pietro, questo ovviamente era diverso in alcuni modi rispetto ad oggi. C'era un'ostilità diretta e anche alcune persecuzioni dirette contro il popolo di Dio. Questo accade ancora in alcune parti del mondo, anche se diciamo nella nostra nazione non è così palese o aggressivo come potrebbe essere in altri luoghi, perlomeno non ufficialmente. Io credo che ci sia comunque un'ostilità crescente verso il cristianesimo, infatti c'è un'ostilità crescente verso il cristianesimo tra la popolazione generale e questo si vede in molti aspetti. Mi è stato dato questo piccolo catalogo ed è uno di quei cataloghi che ricevete per posta, se ne ricevete uno, presto le riceverete tutti. Si chiama Casual Living, vivere casualmente USA. Ed è un catalogo di regali distintivi, da mangiatoie per uccelli, lettiere per gatti o piccoli computer, dei puzzle, barometri, tazze da caffè e tutte quelle cose che ci si potrebbe aspettare. Cornici per foto di bambini, fermalibri, casette per cani, cose del genere. E poi nel mezzo c'è un gioco nuovo, abbastanza interessante, che viene presentato. È offerto al prezzo di $25 e si chiama Spoglia il gregge, il gioco dei televangelisti. Ed è descritto come un gioco da tavolo sui segni del tempo. Ogni giocatore interpreta un televangelista. Tutti nel gioco sono dei televangelisti che preferiscono le nuove limousine all'Antico Testamento, secondo la descrizione. Si compete per accumulare la propria fortuna affrontando intrighi, pressioni strategiche e sotterfugi che tengono tutti in suspense. Il gioco è dai 2 agli 8 giocatori e la scatola include $400 milioni, carte del diavolo, carte dell'angelo e carte della volontà di Dio. 30 stazioni televisive, 90 pedine per i beni di potere, parchi a tema, jet aziendali e così via. Questo è il nuovo gioco dei televangelisti, Spoglia il gregge. Ironico, sì, ma tradisce un'ostilità sottostante verso il ciarlatanismo del cristianesimo? Ovviamente. Ed in una società in cui il cristianesimo continua a screditarsi su larga scala, in una società che prospera nel secolarismo, nel materialismo, nell'umanesimo, in una società orientata alla fornicazione che ha reso l'omosessualità niente più che uno stile di vita alternativo, in una società che annega nella pornografia, in una società profondamente immersa nell'idea che l'uomo possa risolvere i problemi propri in qualsiasi modo gli si consenta di sentirsi a suo agio con se stesso, in questa società emerge un'ostilità crescente verso il carattere definitivo del cristianesimo. Ed io credo che, man mano che viviamo le nostre vite nei giorni a venire, potremmo percepire sempre più questa ostilità, se non a livello governativo ufficiale, sicuramente a livello personale. E questo passo, quindi, ci parla. E parla a tutti noi. Tutti noi che viviamo una vita devota in mezzo ad una cultura empia, su come possiamo difenderci dalle minacce di quel mondo ostile. Come possiamo silenziare i critici? Come possiamo fare ciò che dice il capitolo 2, versetto 12? Vivere in modo tale che coloro che ci calunniano siano costretti a calunniarci per qualcosa di buono perché non riescono a trovare nulla di malvagio. Come possiamo vivere in modo tale da silenziare i nostri critici e così facendo sentirci sicuri in questo ambiente ostile? Ebbene, Pietro ci darà qui una serie di principi. E mi piace chiamarli le sicurezze del credente in un mondo ostile. Sono ciò su cui dobbiamo appoggiarci per assicurarci, per minimizzare la minaccia, per minimizzare l'ostilità. Sono le nostre difese contro coloro che ci attaccano. Numero uno. Lo chiameremo una passione per il bene, una passione per il bene. Ora ricordate, Pietro aveva già identificato chi siamo, ha già identificato come dobbiamo vivere in un mondo ostile, in generale, dobbiamo vivere con uno scopo evangelistico ovviamente, ed ora diventa molto specifico su quali siano le nostre sicurezze nel mentre confrontiamo ed affrontiamo questo mondo ostile. La sicurezza numero uno è una passione per il bene. Versetto 13. Una frase molto basilare. Chi vi potrà far del male se siete zelanti nel bene? Ecco qui. Mi cari, questa è la prima linea di difesa che noi abbiamo. È molto difficile, dice Pietro, ed è molto raro che alcune persone, o che la maggior parte delle persone, maltrattino coloro che sono zelanti nel fare il bene. Anche un mondo ostile è lento a ferire le persone che fanno del bene, coloro che sono benefattori della società, coloro che sono pieni di grazia, che sono altruisti, gentili, misericordiosi, premurosi, amorevoli, attenti. Molto difficile. Il mondo non ha alcun problema ad attaccare con grande ostilità i ciarlatani o i truffatori, coloro che rubano le vedove, che rubano agli orfani, che si arricchiscono a spese degli altri. Però il mondo non è così pronto ad opporsi a coloro che fanno del bene. E io penso che quello che Pietro abbia in mente qui sia qualcosa di molto generale. Una vita buona, una vita benefica. Il tipo di vita caratterizzata da generosità, da altruismo, da gentilezza, da premura verso il prossimo. E questo è difficile da ferire. Ed ha in sé il potere di fermare la mano di chi vuole colpire. E quindi Pietro inizia insistendo sul fatto che una delle sicurezze in mezzo ad un ambiente ostile è uno zelo appassionato verso il bene. E se quello è il carattere della vostra vita, chi vi potrà mai fare del male o chi potrebbe recarvi danno letteralmente? È una domanda retorica. Chi vi potrà far del male? Ma la risposta implicita è nessuno o pochissimi. Dice, chi vi potrà far del male se siete zelanti nel fare il bene. Il verbo qui si traduce dicendo se diventate o se diventate zelanti nel bene. In altre parole, se questo è il vostro carattere, siete zelanti per ciò che è bene. Ora, cos'è che significa questa parola? Zelante, zelotai. Si riferisce ad una persona con una passione. È una persona con un grande ardore verso una qualche causa. Se studiaste il contesto del Nuovo Testamento, sapreste che durante il tempo del Nuovo Testamento c'erano dei gruppi di persone chiamati zeloti. Questi erano patrioti fanatici di Israele, impegnati a liberare Israele dal dominio straniero anche a costo della loro stessa vita, se necessario. In altre parole, erano così devoti alla liberazione di Israele dal potere straniero che erano disposti letteralmente ad uccidere, a rubare, a mentire, ad ingannare o persino a sacrificare la propria vita. Erano così dedicati e tra i dodici c'era uno di loro, il cui nome era Simone, lo Zelota. Quindi gli Zeloti erano un gruppo politico di radicali che erano persino disponibili e volenterosi di lasciare la propria vita per quella causa. Gli Zeloti in particolare iniziarono al tempo dei Maccabei, che era tra l'Antico e il Nuovo Testamento, e ricorsero alla violenza, agli assassini, a qualsiasi cosa potessero fare per esprimere il loro odio verso gli stranieri pagani. E apparentemente divennero una forza relativamente significativa nella Palestina. In Atti 21:38 si menziona, dice questo: «Non sei forse quell'egiziano che tempo fa subillò una rivolta e condusse nel deserto i 40.000 sicari?» Quello potrebbe essere benissimo un riferimento agli zeloti, e se così fosse, perlomeno in quella referenza ce n'erano almeno 4.000 in quel riferimento specifico. Erano uomini pronti a sacrificare la propria vita, abbandonare la comodità, i beni mondani, l'ardore del loro amore per la nazione. E quindi Pietro sta dicendo: siate zelanti, ma siate zelanti per ciò che è buono. Abbiate una tale passione per la bontà, per la gentilezza, per la tenerezza, per la misericordia, per l'amore, per la filantropia, di tal maniera che il mondo avrà grande difficoltà a perseguitarvi. Sir John Seeley disse una volta: nessun cuore è puro se non è appassionato. E Pietro sta dicendo che dovreste essere appassionati per ciò che è buono, e quello produce una purezza di vita che è molto difficile da perseguitare. Anche il mondo trova difficile farlo. E come ho detto, è facile perseguitare chi fa il male, ma è difficile perseguitare coloro che fanno il bene. Ora, cosa sta dicendo Pietro? Amate la bontà. Quando diventa il vostro diletto, quando diventa la vostra gioia, quando diventa il vostro obiettivo, quando le cose sbagliate perdono il loro fascino, quando le cose sbagliate perdono il loro potere di attrarvi e voi diventate consumati dal fare ciò che è buono, il mondo troverà difficile perseguitarvi anche se è ostile. Ora, questo è solamente un principio generale. E Pietro non ci lascerà mica lì. Questo è solamente il primo punto di sicurezza che vuole affrontare. Ma deve anche essere notato velocemente che al versetto 14 dice: ma anche se dovreste soffrire per causa della giustizia, siete beati. E l'implicazione qui è che non si tratta di una promessa garantita che se farete il bene non sarete perseguitati. È semplicemente rende tutto molto più difficile. Però dobbiamo avere una passione per fare ciò che è buono. Gesù aveva quella stessa passione, Gesù fece il bene, solamente il bene, egli è il nostro modello, eppure anche Gesù, alla fine dei conti, fu ucciso da un mondo ostile. Ma il punto che Pietro vuole farci comprendere qui è che le nostre vite devono essere vissute in modo opposto allo scandalo. Non dobbiamo mai essere scandalizzati, non dobbiamo essere degli scandali, dobbiamo vivere vite impeccabili. E non sta garantendo che non soffriremo, sta semplicemente dicendo che è molto difficile che il mondo agisca in quel modo nei nostri confronti se le nostre vite sono buone. Non hanno dei motivi veri e propri per perseguitarci. Non hanno motivi veri e propri per attaccarci. E ciò tende a trattenere un po' la loro mano. Quindi dobbiamo vivere vite zelanti per ciò che è buono, zelanti per ciò che è onorevole. Questa è la nostra prima sicurezza. Però guardate alla seconda, al versetto 14, che ho appena letto un momento fa, ce la dà. La seconda sicurezza che abbiamo è una flessibilità nella sofferenza, non solamente una passione per ciò che è buono, ma una flessibilità nella sofferenza. A pesare dalla verità generale, versetto 13, ci saranno momenti in cui coloro che fanno il bene soffriranno, però dice, anche se doveste soffrire a causa della giustizia, sarete beati. E quella frasetta lì, ma anche se, potrebbe essere tradotta con per caso o contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, e questo tra l'altro nel greco è una costruzione legata ad un verbo nell'ottativo che significa semplicemente che è una possibilità soggettiva senza un tempo definito, in altre parole non c'è certezza di adempimento ma potrebbe accadere, questo è quello che sta dicendo, ma anche se per caso dovesse accadere che soffriate per causa della giustizia siete beati. È una buona cosa che Pietro lo menzioni, perché alcune delle persone a cui stava scrivendo potrebbero benissimo aver sofferto per fare il bene. Ed è anche vero, miei cari, ed odio dirlo, ma è anche vero che molti cristiani stanno soffrendo per mano del mondo. Il problema è che stanno soffrendo a causa di un fallimento nel fare ciò che è buono, e quindi il mondo sente una giustificazione maggiore e quindi una libertà maggiore per la loro ostilità. Però Pietro dice che se alcuni di voi, per sia caso, dovessero soffrire a causa della giustizia o rettitudine, il che significa ovviamente comportamento retto e devoto, non siatene sorpresi, non sorprendetevi dalla cosa, non abbiate timore, perché siete benedetti. Guardate capitolo 4 per un momento, il versetto 12, troviamo una sezione quasi simile qui, che ancora una volta ci ricorda che questo è il tema principale della lettera. Prima Pietro 4:12, amati, non sorprendetevi per la prova infuocata che è in mezzo a voi. In altre parole, non sorprendetevi quando arriva. Essa arriva per mettervi alla prova, come se vi stesse accadendo qualcosa di strano. Dice no, in altre parole, è come se non pensate che sia qualcosa che non avesse mai dovuto accadere. Voglio dire, non siatene scioccati se accade, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, continuate a rallegrarvi, così che anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate gioire con esultanza. Se siete vituperati per il nome di Cristo, siete beati, perché lo spirito di gloria e di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi però soffra come omicida o ladro o come malfattore o intromettitore, ma se qualcuno soffre come cristiano, non si vergogni, ma glorifichi Dio in quel nome. E di nuovo Pietro afferma essenzialmente la stessa cosa. Soffrirete, forse, per il bene. Accettatelo! Lo spirito di gloria e lo spirito di Dio riposerà su di voi. Dio avrà un fine in tutto quello che farà ed in tutto quello che sta facendo qualora accadesse. Infatti potrebbe accadere. E se tornate al capitolo 2, al versetto 21, potreste persino considerarlo un privilegio, dice. Anche Cristo soffrì, lasciandovi un esempio, non commise alcun peccato, non fu trovato ingannato nella sua bocca, e mentre era vituperato non rispondeva con vituperi, e mentre soffriva non proferiva minacce, ma continuava ad affidarsi a colui che giudica giustamente. In altre parole, c'è un senso in cui potete identificarvi con le sofferenze stesse di Cristo. Potete sapere quello che Paolo dice in Filippesi 3, è la comunione delle sue sofferenze. Quindi, primo punto, siamo sicuri se abbiamo una passione per la bontà? E secondo punto, dobbiamo anche, in alcune occasioni, dobbiamo avere una flessibilità nella sofferenza, qualora essa arrivi. In altre parole, dobbiamo piegarci ad essa, dobbiamo accettarla, dobbiamo riconoscere che Dio la sta portando a compimento o che la sta permettendo per metterci alla prova, come dice il capitolo 4, verso 12, e lo sta facendo per perfezionarci. Ci saranno momenti in cui la nostra società non tollererà nemmeno una vita buona, non tollereranno un uomo, una donna giusta. La presenza stessa della santa virtù li irriterà al punto che dovranno agire aggressivamente contro di essa. Però, dice Pietro, quando soffriamo per ciò che è giusto, siamo beati. Dice letteralmente, anche se dovesse soffrire per causa della giustizia, beati! Beati, quasi come se fosse un'esclamazione. Ora, cosa significa beati? Non si tratta tanto dell'idea di essere felici, non tanto dell'idea di essere gioiosi, quanto dell'idea di essere privilegiati, va bene? Privilegiati, oppure onorati. Ricordate dove il testo dice di Maria, beata sei tu fra le donne? Non significa necessariamente felice, infatti il suo cuore fu trafitto da molti dolori, ma significava privilegiata, E può significarlo, significava onorata, significava che era l'oggetto del favore divino, della grazia divina, della bontà divina e che le fu concessa una disposizione speciale da parte di Dio per compiere un compito speciale e per godere di una bontà speciale dalla mano di Dio. E questo è esattamente ciò che significa qui. Anche se dovesse soffrire a causa della giustizia, siete privilegiati, siete onorati. Perché? Perché potete unirvi, per così dire, alle sofferenze di Cristo, potete partecipare alle sue sofferenze, come menziona Filippesi 3:10. Ora, osservate un momento Matteo capitolo 5, perché forse da questo insegnamento del nostro Signore che Pietro ha tratto la sua comprensione di questo pensiero particolare. In Matteo 5:10, beati coloro che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando gli uomini vi insultano e vi perseguitano e dicono ogni sorta di male contro di voi falsamente a causa mia. Rallegratevi e gioite, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Eccolo qui. Perché siete privilegiati e perché siete onorati? Perché più soffrite, maggiore è la gloria, maggiore è la ricompensa. Quindi, la vostra prima linea di difesa contro un mondo ostile è uno zelo verso la bontà, una passione per ciò che è buono. La seconda è che quando il mondo vi si oppone, siete flessibili nella sofferenza. Vi difendete semplicemente accettando la sofferenza come parte dei propositi di Dio che vi rende individui privilegiati a soffrire in quel modo. E quindi godete della beatitudine eterna che Dio riserva per coloro che hanno sofferto in modo speciale. E io non prenderò il tempo stasera, però credo che le grandi ricompense della gloria saranno proporzionalmente date ai credenti sulla base delle loro sofferenze. Dio onorerà coloro che soffrono, quindi siete beati. Poi Pietro cita un passo dell'Antico Testamento, lo vedete lì al versetto 14, e non temete le loro minacce e non siate turbati. Quello viene da Isaia 8:12-13, lasciate che vi legga quello che dice Isaia 8:12-13, dice non temete ciò che essi temono, e non abbiate paura. È il Signore degli eserciti che dovete considerare santo, sia Lui il vostro timore, sia Lui il vostro spavento. Non temete ciò che essi temono. Ora, in quella particolare porzione, il contesto della citazione di Isaia è significativo. Acaz, re di Giuda, stava affrontando una crisi a causa di un'imminente invasione da parte dell'esercito assiro. I re di Israele e di Siria volevano che Acaz si unisse a loro in un'alleanza contro gli assiri, ma Acaz si rifiutò. E quindi, visto che si rifiutò, Israele e Siria minacciarono di invadere Giuda. E dietro le quinte, quindi, Acaz fece un'alleanza con la Siria. Il profeta Isaia lo ammonì contro alleanze empie e lo esortò a confidare solamente in Dio per la liberazione e gli disse: santificate il Signore degli eserciti, che sia Lui il vostro timore ed il vostro spavento, e non temete il loro timore. In altre parole, non tu, re di Giuda, non temere gli assiri come fanno i siri ed il popolo di Israele, il regno del nord. Non temere quello che loro temono. Temi il Signore e consacralo, consacralo. E tutto questo è ciò che accade dietro le quinte di Isaia. E qui Pietro lo sta citando ed essenzialmente sta dicendo: non temete ciò che essi temono, o come è stato tradotto, non temete la loro intimidazione. Potrebbe significare il timore che essi stavano provando, oppure non temere l'intimidazione di coloro che vorrebbero farvi temere. Cioè, quella è un po' l'idea. Ma in entrambi i casi significa comunque non, cosa? Temete, non abbiate paura. E poi dice: non turbatevi, non siate scossi, non siatene disturbati. Ora, questo è un versetto molto semplice, con un significato molto semplice. Dice questo: se la persecuzione dovesse venire contro di voi a causa della giustizia, siete onorati, siete privilegiati e Dio vi ricompenserà nell'eternità. Quindi, non abbiate paura e non siate né turbati, affrontate la cosa con coraggio. E quella è la flessibilità nella sofferenza. Non c'è motivo che un credente pensi diversamente. John Bunyan, sapete, quando era nella prigione di Bedford, fu messo in prigione a causa dell'ostilità della sua società, non volevano che predicasse, quindi lo rinchiusero in prigione per impedirgli di predicare pubblicamente. E questo è ciò che scrisse, tra le molte cose che scrisse lì ovviamente, scrisse queste parole: questa prigione mi è stata molto dolce da quando sono arrivato, e lo sarebbe anche l'impiccagione se tu allora apparissi. Considerava un privilegio soffrire e forse persino morire, perché l'avrebbe portato al suo Signore. E quindi abbiamo bisogno di cristiani che abbiano una flessibilità alla sofferenza. E cosa significa? Che la accettino come fonte di benedizione senza scendere a compromessi con il mondo, non tornando indietro, non cercando di eliminarla, cambiando la propria teologia. Sapete, Martin Lutero si trovò davanti a coloro che l'avrebbero condannato, il mondo ostile, il mondo religioso, e disse: non posso ritrattare, non posso, non posso. Molti cristiani hanno mantenuto la loro posizione, con quello hanno anche perso la loro vita, come sapete, e penso che molti più cristiani abbiano ceduto all'ostilità nel corso degli anni. Ma noi vogliamo essere cristiani coraggiosi, audaci, giusti, santi, zelanti per il bene, e se saremo perseguitati gioiremo nella gloria speciale che Dio ci donerà, ci riposeremo nello spirito di gloria e nel nostro Dio, e considereremo una grande gioia soffrire per colui che ha sofferto per noi. Ora, questo significa anche che non potete avere la vostra mente ed il vostro cuore fissati sulle cose terrene. Cioè, se siete preoccupati per i beni, i piaceri, le comodità, il benessere, la popolarità, allora vi sentirete davvero minacciati. Ma se il vostro focus sarà corretto, ed è corretto, e comprendete che Dio vi ha grandemente onorati attraverso la sofferenza e vi darà un peso di gloria ancora maggiore in futuro, allora potrete considerare ogni prova come gioia, come dice Giacomo. Quindi, il mondo si oppone al cristiano? La sua prima sicurezza è una passione per la bontà, che rende difficile per il mondo fare qualcosa contro di loro. Ma nel caso lo facciano, la seconda linea di difesa è una flessibilità nella sofferenza, perché anche se potremmo soffrire per mano loro, non potranno mai toccare il nostro vero tesoro, non potranno mai intaccare la nostra relazione con Dio. Ed il fatto che soffriamo ci garantirà lo spirito di gloria, lo spirito di Dio che riposerà su di noi, ed un peso di gloria maggiore nell'eternità a venire. Ed ora un terzo elemento, una terza sicurezza in un mondo ostile, chiamiamola un posto per Cristo. Una passione per la bontà, una flessibilità nella sofferenza, in un posto per Cristo. Amo questo. Anche questo fu tratto da Isaia 8:13, come ho letto poco fa: ma santificate Cristo come Signore nei vostri cuori. Fermatevi lì. Santificate Cristo come Signore nei vostri cuori. In Isaia la parola Dio è usata invece di Cristo, e qui lo Spirito di Dio sostituisce la parola Dio con la parola Cristo. Però santificate Cristo come Signore nei vostri cuori, dice. Ed è il Signore che dovete considerare santo, è il Signore a cui dovete dare deferenza. Ora cosa significa? Significa che qualunque cosa venga contro di noi, qualunque cosa vi attacchi, voi siete pronti ad affermare nel vostro cuore che Cristo è il Signore. E torniamo indietro a ciò di cui abbiamo parlato stamattina. State affermando la sovranità del Signore. State affermando che l'unico che dovete davvero temere profondamente è il Signore. Non mi preoccupo ciò che gli uomini possano farmi, mi preoccupo ciò che Dio può farmi. Questo è l'intento di Isaia 8, 12, 13, ed è anche l'intento di Pietro qui. Santificare significa venerare, significa adorare, significa adorare con devozione. Significa, per implicazione, esaltare, magnificare, dare il posto primario a qualcosa. Stiamo riconoscendo la maestà santa e sovrana di Cristo. State dicendo che Lui è l'oggetto del vostro amore, Lui è l'oggetto della vostra lealtà. Lui è colui al quale siete dedicati, è l'oggetto della vostra ammirazione, Lui è l'oggetto della vostra riverenza, Lui è l'oggetto della vostra adorazione. Riconosco la sua perfezione, magnifico la sua gloria, esalto la sua grandezza, onoro il Cristo vivente come mio Signore, quindi mi sottometto a Lui. E questo è tutto nel suo piano. Ed io non temerò, ma accetterò ciò che mi ha portato. Lo compiacerò con una sottomissione leale e questa è l'idea. Questa è la terza linea di difesa. Se vengono contro di voi con ostilità, anche se state facendo il bene, dovete avere una flessibilità nella sofferenza, però al cuore di quella flessibilità c'è un posto per Cristo. E quel posto è il posto prioritario. Affermiamo che venererò, adorerò, esalterò Cristo come Signore al di là di ciò che costi. Riconoscerete che è necessario dargli obbedienza leale, fiduciosa e sottomessa. Perché questa ostilità contro di me, da parte di un mondo empio, deve essere nella sua volontà. Altrimenti non accadrebbe mai. Meraviglioso vivere la vita in questo modo, l'onorare la dottrina di Dio, come disse Paolo a Tito. Questo è il cristiano che, nel suo punto più profondo, nella parte più profonda del suo essere, è completamente, totalmente dedicato alla grande realtà che Gesù Cristo è Signore. E lo onorerò come Signore anche nella mia sofferenza. Lui è il Signore sulla mia vita e lo è persino nelle mie difficoltà. Una sottomissione leale, fiduciosa, che vi darà coraggio, audacia e forza di affrontare una società ostile. Vi renderà sicuri e sentirete quella sicurezza. Poi, dice Pietro, c'è un'altra sicurezza. Versetto 15. Essendo sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, però con dolcezza e con rispetto. Chiamiamola, numero 4, una preparazione alla risposta. Una preparazione alla risposta. Il versetto 15 dice semplicemente che quando siamo attaccati da un mondo ostile dobbiamo essere in grado di offrire una difesa. Ora, potrebbe sembrare a prima vista, guardando questo passo, che si tratti di una difesa formale, quando dice essendo sempre pronti a fare una difesa, cioè prendete la parola difesa, apologia, apologia, da cui deriviamo il termine apologia o apologetica, una difesa di qualcosa. E potrebbe supporre che si tratti di una difesa formale, una sorta di difesa in tribunale da qualche parte. E tra l'altro è usata in questo modo in 2 Timoteo 4,16, dove Paolo parla della sua difesa formale in un'aula di tribunale. Ed è usata anche in Atti 25,16 in quel modo. Però c'è la stessa parola apologia in Filippesi 1,16, apparentemente in senso informale, semplicemente essendo in grado di dare una difesa a chiunque vi chieda, non solamente ad un giudice o a un magistrato, a un governatore o a qualcuno che è formalmente seduto in giudizio su di te. Inoltre la parola sempre indica che non si tratta solamente di farlo quando ci si trova in un processo ufficiale da qualche parte, ma sempre, in tutte le situazioni, dovete essere pronti ad offrire una difesa non solamente ad un giudice o a un magistrato, ma a chiunque vi chieda. Quindi, credo che qui si parli più in modo generale. Formale, in un processo in tribunale o informale. Che sia formale, in un processo in tribunale, o informale. Dovete sempre offrire una difesa. Dovete dare un discorso di difesa. E su cosa? È una difesa per chiunque vi chieda e dar ragione di dar ragione della speranza che si trova in voi. E cos'è quello? Molto semplicemente la fede cristiana. La speranza che è in voi è la fede cristiana. È solamente un altro modo di identificare la fede cristiana. In altre parole, dovete essere in grado di dare una spiegazione razionale ed una difesa del perché siete cristiani. Questo è tutto. La fede cristiana o la speranza cristiana sono di fatto sinonimi. Pietro ha parlato della nostra speranza, tra virgolette, nel capitolo 1, dice siamo stati rigenerati ad una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo. E lì quella speranza viva ovviamente equivale alla nostra fede viva o alla nostra vita cristiana viva. A proposito, Pietro ama la parola speranza, la usa di nuovo nel capitolo 1, nel verso 21. Dove parla del fatto che la nostra fede e la nostra speranza sono in Dio. Se avessimo avuto il tempo, avremmo potuto approfondire questo concetto di speranza cristiana come una definizione della nostra fede cristiana, ma basti dire che è proprio questo. E se volete qualche approfondimento sul fatto, tornate agli appunti o alla registrazione del primo capitolo, quando abbiamo discusso di questa speranza viva, e lì troverete che quella speranza viva è una qualità di vita perpetua che equivale alla vita eterna o alla vita cristiana o alla vita di fede. Quindi sta semplicemente dicendo che dobbiamo essere in grado di difendere il nostro cristianesimo. Siate in grado di spiegare alle persone perché credete in quello che credete. Capite quello in cui credete? E poi siate in grado di articolare la cosa. E poi aggiunge al verso 15, ma fatelo con mansuetudine e rispetto. Deve esserci una tenerezza ed una grazia nel vostro spirito. La parola mansuetudine è in realtà la parola per umiltà o per dolcezza, per essere miti, potere sotto controllo, quello è un modo in cui pensiamo questa parola. E poi la parola rispetto, in alcune Bibbie è tradotto diversamente, qui è tradotta correttamente con rispetto, reverenza, che di fatto è la parola per timore, è la parola fabu da cui deriviamo fobia. In altre parole, rispetto, un sano timore reverenziale verso di Dio, un sano rispetto per la verità e persino un sano rispetto per la persona con cui si sta parlando, una disposizione di grazia. Secondo Timoteo 2 si dice che non dobbiamo essere litigiosi, Quando presentiamo la verità. Quindi questa è un'altra linea di difesa, una linea molto basilare, una sicurezza per noi. Ed è che possiamo, in modo appropriato, accurato, in modo ponderato, ragionevole, in modo biblico, possiamo dare a chiunque ci chieda una chiara ragione del perché siamo cristiani. E questa è parte della nostra sicurezza. Potremmo chiedere in che senso? Ve lo dico io in che senso. Se non potete farlo in modo razionale e non lo comprendete pienamente o chiaramente, non lo sapete articolare e vi trovate di fronte all'ostilità, alla persecuzione, degli attacchi personali, indovinate un po' chi è che crollerà? Voi! Perché se non potete articolare ciò in modo che sia compreso da qualcun altro, potreste avere difficoltà a ricordarvi abbastanza informazioni per convincervi di essere davvero cristiani. E quindi potreste cadere nel dubbio se non avete l'elmo della speranza della salvezza. Quei colpi del nemico possono essere piuttosto devastanti. Quindi, per essere efficaci nell'affrontare un mondo ostile, dobbiamo avere una passione per la bontà, una flessibilità nella sofferenza, dobbiamo avere un posto per Cristo, il posto prioritario, separandolo e sottomettendoci con lealtà alla sua volontà perfetta e santa nel mezzo di questa sofferenza, e dobbiamo anche essere preparati a rispondere, non solo con conoscenza ma con coraggio. Dobbiamo essere ansiosi e disposti a dare ad ogni uomo, a tutti coloro che ci chiedono, una ragione della speranza che è in noi, e dobbiamo farlo con dolcezza, con grazia, con umiltà e con un senso di rispetto verso di Dio, verso la verità e persino verso la persona con cui stiamo parlando. È così che affrontiamo l'ostilità. Un quinto principio, dobbiamo anche avere una coscienza pura. Una coscienza pura, versetto 16. E mantenete una buona coscienza affinché nel caso in cui parlino male di voi, coloro che denigrano la vostra buona condotta in Cristo siano svergognati. E mantenete una buona coscienza. La parola mantenere significa preservare o possedere, preservare una buona coscienza. Cosa significa? Significa che la vostra coscienza sia tale che non vi accusi. La vostra coscienza è un meccanismo che o vi accusa o vi scusa. La vostra coscienza è un dispositivo che Dio ha piantato dentro di voi per agire come fonte di convinzione o come fonte di affermazione. Se avete una buona coscienza, questa vi dirà che tutto va bene. Se avete invece una coscienza cattiva, essa vi ricorderà che qualcosa non va perché c'è del peccato nella vostra vita. E ciò che Pietro sta dicendo qui è: vivete con una coscienza limpida, una coscienza che non vi condanna. Così che quando affrontate critiche, quando affrontate ostilità o affrontate persecuzioni, non proviate alcun senso di colpa. Ed state vivendo una vita peccaminosa, se non siete zelanti per la bontà, se non siete leali a Gesù Cristo e se siete come quelle persone che hanno mal rappresentato Cristo, state vivendo una vita che lo diffama o porta discredito a Cristo e la persecuzione viene contro il vostro cristianesimo, sentirete un peso molto pesante di colpa perché è ciò che realmente meritate. E in tal caso non avete alcuna difesa contro di essa. Però se la vostra coscienza è limpida, allora non sarete ansiosi, non sarete turbati. Gente mi dice sempre, sai, ricevi molte critiche, è vero. Ricevi molti attacchi contro di te, è verissimo. E mi dicono, come rispondi a tutto ciò? E io rispondo, guarda, la mia prima reazione è sempre la stessa. Guardo dentro il mio cuore per vedere se la critica è valida. E se guardo dentro il mio cuore posso dire di avere una coscienza pura, pulita, limpida, allora non ho ansia. Perché non c'è nulla lì che mi condanni. E ciò non mi porta alcun dolore. Ciò non mi turba. Perché non può produrre alcuna colpa. Se però d'altra parte vengo accusato di qualcosa e sono in qualche modo perseguitato da qualcuno e quindi guardo nel mio cuore e dico sì, quella è un'accusa valida, allora il senso di colpa emerge dentro di me e non ho alcuna sicurezza contro quella critica. Quindi devo sempre mantenere una coscienza limpida, pulita. Perché una coscienza contaminata non può essere in pace, una coscienza contaminata non può resistere all'assalto dell'ostilità e quindi dobbiamo mantenere la nostra coscienza pulita. E com'è che accade questo? La coscienza semplicemente ci esamina a riguardo di ciò che sa essere vero su di noi. Se la coscienza sa che siamo nel peccato, ci accuserà. Se la coscienza sa che viviamo nell'obbedienza, ci affermerà. Quella piccola voce dentro di noi, sapete? Di cui Paolo parlava così spesso e frequentemente, che direbbe la mia coscienza è limpida, la mia coscienza è pulita, sono senza offesa. È quella piccola voce che dice che la nostra vita è giusta o che dice che la nostra vita non è giusta, è sbagliata. E se dovesse arrivare l'ostilità e la persecuzione, e sapete che la vostra vita è giusta, e sapete che siete fedeli e avete separato Cristo nella vostra vita come Signore e state seguendo con lealtà la sua volontà e state cercando ciò che è buono e perseguendo la santità per glorificarlo, non importa quale ostilità arrivi, c'è pace ed avete una difesa in mezzo ad un mondo ostile. Quindi dice, se la vostra coscienza è limpida, allora in ciò per cui siete calunniati, non proverete alcun senso di colpa. E quelli che disprezzano il vostro buon comportamento in Cristo saranno svergognati, perché sarà un'accusa falsa. Questo è il concetto. È lo stesso che ha detto in 2:12, quando vi calunniano, assicuratevi che vi calunniano per ciò che è buono. Ho preso quella parola calunniano, è una parola greca interessante, katalaleo, è una parola onomatopeica, cioè suona come il suo significato. Un katalaleo è bla 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 bla. L'abbiamo visto altre volte, è una parola che parla di abuso verbale, una calunnia verbale. La parola disprezzare invece significa minacciare o abusare, insultare, maltrattare. E dice, se accade, se avete una coscienza pulita però potete dire, va bene, la vergogna è su di loro, non su di me. Loro dovrebbero vergognarsi perché loro stanno accusando falsamente. Vedete, ciò che fa sentire il mondo tanto autogiustificato e tanto nel giusto nel condannare il cristianesimo è venire contro qualcuno che ha così tanto scandalizzato la fede cristiana. Il mondo adora fare una cosa del genere, adorano assolutamente farlo perché quello li fa sentire giusti, perché lì c'è davvero uno scandalo. E quindi quando lo trovano, lo sfruttano fino all'ultima goccia. Perché quello li fa sentire giusti. Quello dà loro una giusta causa per condannare il cristiano o uno che afferma di esserlo. D'altra parte Pietro però dice dobbiamo vivere in modo tale che quando qualcuno lo fa, loro dovrebbero vergognarsi di se stessi, non voi. Quindi, quali sono le nostre difese contro l'ostilità del mondo? Una passione per la bontà che rende difficile la calunnia. E se lo farebbero abbiamo comunque una flessibilità nella sofferenza. Accettiamo la sofferenza come volontà del Signore e poi c'è anche un posto per Cristo. Gli diamo il posto prioritario e nel mezzo di quella sofferenza ed ostilità, in leale devozione a Lui, continuiamo nella nostra obbedienza e nella nostra fedeltà verso di Lui. E poi abbiamo una preparazione a rispondere quando dobbiamo affrontare i questionari, le domande che ci vengono fatte. Possiamo dare a chiunque ci chieda una ragione chiara del perché siamo cristiani. E poi manteniamo una coscienza pura, pulita. In altre parole, manteniamo la nostra vita in ordine, giusta, e mediante lo Spirito di Dio restiamo obbedienti alla parola di Dio, così da avere una coscienza pura e quando veniamo calunniati non ci sentiamo svergognati, ma sono loro a sentirsi vergognati perché l'accusa è ingiustificata. Voglio darvi un ultimo punto, versetto 17. Dobbiamo anche avere una prospettiva sulle opzioni. Una prospettiva sulle opzioni. Versetto 17. Poiché è meglio, se Dio lo vuole, che soffriate per fare ciò che è giusto, piuttosto che per fare ciò che è sbagliato. Queste sono le due opzioni che abbiamo, ok? Dobbiamo avere una prospettiva sulle nostre opzioni. L'opzione numero uno è: potete soffrire per fare ciò che è giusto, se Dio lo vuole. E facendo questo potete essere benedetti in quella sofferenza e ricompensati eternamente. L'opzione numero due però è che potete soffrire per ciò che è sbagliato. A voi la scelta. Il punto finale è: Dio vuole entrambe le cose. Vuole che se fate ciò che è giusto soffriate affinché possiate essere rafforzati ed affinché Lui sia glorificato, e vuole che se fate il male soffriate perché quella è la sua correzione. La scelta è vostra. Questo ci dà una prospettiva sulle opzioni, non è vero? Quindi sappiamo come affrontare un mondo ostile. Il modello per tutto questo non è altro che Cristo. Ed egli diventa la nostra considerazione mentre torniamo a questo testo tra due settimane. Chiniamoci in preghiera. Padre, è stato bello questa sera passare dei momenti nella tua parola. A volte ci sembra di sentire un eco da Paolo in Filippesi, mentre anche lui insegnava al suo popolo come vivere in un mondo ostile, sperimentare gioia, sperimentare benedizione. Padre, ti ringraziamo per ciò che abbiamo imparato da Pietro, quelle cose che ci danno sicurezza contro le minacce di questo mondo ostile. Padre, aiutaci a poterle mettere in pratica nelle nostre vite, nel mentre ci sottomettiamo fedelmente alla tua parola e al tuo spirito. E questo lo chiediamo per la gloria del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.